richiami esotici. Una lucertola si slanciò lungo il vialetto solcando la ghiaia. Lui la seguì, lievemente piegato in avanti, la lingua che spuntava tra le labbra, gli occhi verdi concentrati. La lucertola svoltò, cambiando traiettoria. Seduto sotto un tralcio, per terra, vide l'uomo. Era in una zona di penombra, come a voler trovare ristoro dalla feroce calura di quel terribile luglio nella giungla. La testa reclinata, le braccia abbandonate lungo il busto, le mani che toccavano il suolo. Sembrava addormentato, ma la schiena era rigida e le gambe allungate sul vialetto, lievemente scomposte. Era vestito all'uso dei braccianti, ma come fosse inverno. Il panciotto di lana, un camiciotto di flanella senza collo, pantaloni di tela pesante legati in vita con lo spago. Il piccolo Sandokan, con la sua spada in pugno, registrò quei particolari senza rilevarne l'incongruenza. Poi vide il manico del coltellaccio da potatura spuntare dal torace dell'uomo, sul lato sinistro, come un ramo da un tronco. Un liquido scuro macchiava la camicia gocciolando fino a terra, dove si era formata una pozzanghera. Adesso la tigre della Malesia la vedeva bene, nonostante l'ombra delle viti. Un po' più in là, la lucertola si era fermata e lo osservava, quasi delusa per l'interruzione dell'inseguimento. L'uomo, che doveva essere morto, alzò lentamente la testa e la girò verso Luigi Alfredo, con un lieve scricchiolio delle vertebre. Lo guardò con gli occhi velati e semichiusi. Le cicale smisero di frinire. Il tempo si fermò. Per Dio, non l'ho nemmeno toccata la tua donna. Non fu per l'incontro inatteso, né per il manico del coltellaccio o per tutto quel sangue. Luigi Alfredo scappò urlando per lasciarsi alle spalle tutto il dolore che il cadavere del bracciante gli aveva buttato addosso. Nessuno gli disse mai che il delitto avvenuto nel vigneto 5 mesi prima era frutto della gelosia di un altro bracciante, fuggito dopo aver ucciso anche la giovane moglie. Si diceva si fosse aggregato a un gruppo di briganti in Lucania. Attribuirono lo spavento e il terrore del bambino alla sua fantasia spiccata, al carattere solitario e alle chiacchiere delle comari, che la sera cucivano sotto la finestra della sua stanza cercando un po' di fresco nel cortile. Ne parlavano come del fatto. Luigi Alfredo si abituò a pensare alla cosa che gli era capitata proprio con quel nome, il fatto. Da quando gli era successo il fatto, come aveva capito dal fatto, il fatto che gli aveva orientato l'esistenza. Nemmeno Rosa, la tata che gli aveva dedicato la vita e viveva ancora con lui, gli aveva creduto allora. In viso le era affiorata la tristezza e poi un lampo di paura, come per il presagio che anche il piccolo fosse destinato a soffrire il male della madre. E Luigi Alfredo aveva compreso che non avrebbe mai più potuto parlarne con nessuno, che quel marchio sull'anima ce l'aveva solo lui. Una condanna, una dannazione. Negli anni che seguirono, Luigi Alfredo andò definendo i confini del fatto. Vedeva i morti. Non tutti e non a lungo, solo quelli morti violentemente. E per un periodo che rifletteva l'estrema emozione, l'energia improvvisa dell'ultimo pensiero. Li vedeva come in una fotografia che fissava il momento in cui si era conclusa la loro esistenza, con i contorni che andavano man mano sbiadendo fino a scomparire. Anzi, come in una pellicola, di quelle che aveva visto qualche volta al cinematografo, che però replicava sempre la stessa scena. L'immagine del morto con i segni delle ferite e l'espressione dell'ultimo attimo prima della fine e le ultime parole. Ripetute incessantemente, come a voler finire un lavoro cominciato dall'anima, prima di essere strappata via. Sentiva l'emozione più di tutto. Coglieva di volta in volta il dolore, la sorpresa, la rabbia, la malinconia, persino l'amore. Ricordava spesso, nelle notti in cui la pioggia batteva la sua finestra e lui non riusciva a prendere sonno, la scena di un delitto in cui l'immagine di un bambino, seduto nel catino in cui era morto affogato, allungava la mano verso il punto in cui si trovava la madre, a cercare aiuto dalla sua stessa assassina. Ne aveva percepito tutto l'amore incondizionato ed esclusivo. Un'altra volta si era trovato davanti al cadavere di un uomo pugnalato dall'amante pazza di gelosia nel momento dell'orgasmo. Ne aveva colto l'intensità del piacere ed era dovuto uscire